Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, eccoci puntuali come ogni martedì per trascorrere la nostra mezz'ora insieme. Oggi parleremo di pietà popolare, in particolare di pietà mariana. Parleremo anche della figura di Rolando Rivi, beatificato sabato scorso a Modena, e ascolteremo l'immancabile commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, 28esima del tempo ordinario.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo parlando di pietà popolare e lo facciamo con Suor Cristina Cruciani delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista, che è con noi al telefono. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
L'Italia, Suor Cristina, è un paese particolarmente ricco di pietà popolare, una pietà che si esprime soprattutto in questo periodo dell'anno, in questi mesi.
Sì, tra settembre e ottobre nelle parrocchie in genere si fanno le feste patronali, potremmo dire così, le feste che ricordano il santo della parrocchia o la Madonna, insomma, quindi c'è un proliferare di queste manifestazioni del popolo di Dio, che certamente sono espressione di fede, sono sorte anche per evangelizzare, certamente che chi le ha inventate furono dei pastori buoni e saggi che volevano approfittare di queste occasioni anche per una predicazione più accurata, per una preghiera più prolungata e anche per testimoniare la fede all'esterno. Certamente che dopo le sono sorte, diciamo, sono subentrate anche qualche deviazione o esagerazione, chiamiamola così. E allora la riforma del Concilio nella Costituzione liturgica al numero 13 ha proprio chiesto questo, che i pi esercizi, che sono vivamente raccomandati, tuttavia vanno purificati, in qualche modo regolati, ecco, avendo come punto di riferimento i tempi liturgici e le feste liturgiche, in modo che la liturgia, che è di gran lunga superiore ai pi esercizi, potesse in qualche modo arricchirli anche e purificarli da quelle che sono le esagerazioni, diciamo. I pastori della Chiesa poi hanno dato delle indicazioni per questo, e in particolare abbiamo proprio un libro liturgico scaturito dalla Riforma, che è uno degli ultimi pubblicati, il Direttorio sulla Pietà Popolare, che rimane appunto un riferimento per tutti.
E nel mese di ottobre, Suor Cristina, la pietà popolare è soprattutto una pietà mariana.
Infatti in queste regolamentazioni, diremmo così, sia del direttorio come anche dei papi, innanzitutto vi è la pietà verso Maria, la pietà mariana, diciamo, e i pi esercizi appunto intorno a questa grande devozione della Chiesa. I papi subito hanno regolato questa pietà del popolo e cominciò Paolo VI con la mirabile esortazione apostolica Marialis Cultus, in cui ci mostrò appunto Maria nell'anno liturgico, nei vari tempi dell'anno liturgico, e la sua presenza anche nella preghiera della Chiesa, come anche nei sacramenti, in particolare nell'Eucaristia. E poi regolamentò in particolare i due grandi pi esercizi del popolo di Dio, che sono il Rosario e l'Angelus. diede delle indicazioni, anche sottolineando che pure il rosario è una preghiera biblica, cristologica, trinitaria, insomma, oltre che mariana, e quindi un aiuto a meditare la storia della salvezza e gli eventi della vita di Gesù alla luce di Maria. Certo, la forma del rosario, che è una delle pratiche più facili, diciamo, per il popolo di Dio, anche per chi non sa leggere e scrivere o per chi non ci vede più a leggere libri, insomma, è chiamato anche il breviario dei poveri in qualche modo.
E infatti era nato proprio per questo, per far pregare coloro che non conoscevano a memoria
i salmi.
Sì.
Non li conoscevano a memoria o non sapevano il latino e quindi non potevano pregare con i salmi, e allora in alcuni centri religiosi nel secolo IX si cominciò a sostituire i salmi, soprattutto tra i monaci irlandesi questo avvenne, con i 150 salmi sostituiti con 150 volte il Padre Nostro. E venivano anche contati con dei sassolini, poi anche con delle corone, con dei nodi, ma poi all'inizio del secondo millennio, nel XII-XIII secolo, per opera in particolare dei cistercensi, intanto si era completata, diciamo, l'Ave Maria, oltre al saluto dell'angelo venne completata con la seconda parte, e si cominciò a usare l'Ave Maria come al posto dei 150 salmi, intercalata dal Padre Nostro. Qui noi possiamo, sappiamo nella storia anche gli artefici di questa, di queste riforme, di queste indicazioni, ma adesso dette qui sarebbe noioso, e quindi possiamo dire arriviamo fino al XV secolo, in cui in particolare tra i domenicani, ecco, c'è l'opera di diffusione del rosario come anche una forma contro le eresie, perché facendo meditare il Vangelo, insomma, ciò che riguardava l'infanzia di Gesù, la sua vita pubblica e la sua passione e morte, insegnava anche le verità della fede che crediamo, e quindi era un'arma anche contro le eresie. Inoltre favoriva la preghiera contemplativa. Potremmo dire che il rosario, appunto, è una struttura così come l'abbiamo oggi, medievale, che è completata intorno al 1500, diffusa dai domenicani, anche se non è originata proprio dai domenicani. E in particolare San Pio V la diffuse e scrisse anche parecchi documenti sul rosario, e istituì anche la festa del 7 ottobre che abbiamo celebrato ieri, la festa di Maria Santissima del Rosario, attribuendo persino al Rosario la vittoria contro i turchi a Lepanto. Noi sappiamo che poi quella vittoria venne strappata la bandiera turca, che poi fu restituita ai turchi da Papa Paolo VI. San Pio V è sepolto a Santa Maria Maggiore nella Cappella del Santissimo nel transetto di destra, anche per dare dei riferimenti, insomma, che ci riconducono comunque al rosario.
Grazie Sor Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Buona giornata.
Grazie anche a te.
Thank you.
Sabato scorso è stato beatificato a Modena Rolando Rivi, il seminarista ucciso a soli 14 anni nel 1945 dai partigiani perché portava l'abito talare. Sulla sua testimonianza di fede ascoltiamo il giornalista scrittore Emilio Bonicelli al microfono del padre Vito Magno.
Emilio Bonicelli, in forza di che cosa Rolando Rivi è stato proclamato beato?
Rolando fu ucciso in odio alla fede che lui incarnava. Molte volte ho pensato a quel momento, quando lo tirarono fuori dalla porcilaia vicino a un casolare isolato nel bosco dove l'avevano tenuto prigioniero, quando lo spogliarono a forza della sua veste talare, da cui lui non si separava mai perché era il segno visibile della sua appartenenza al Signore.
Ma chi decise la sua morte?
Rolando cade vittima delle due grandi ideologie del male del secolo scorso. I nazisti avevano occupato e chiuso il suo seminario, per questo in quell'anno lui si trovava a casa e con coraggio continuava a vestire la veste talare e portare la sua testimonianza di fede nonostante il gravissimo pericolo che c'era proprio per questo odio che si era diffuso a causa dell'ideologia comunista contro i seminaristi, i sacerdoti, le suore, i religiosi. La sua figura è un'icona di tutto i martiri del secolo scorso e dei martiri contemporanei. Dobbiamo ricordare che la resistenza nasce per un grandissimo ideale, riportare il paese in condizioni di pace, di democrazia, di libertà, nasce nelle parrocchie. Don Domenico Orlandini fu uno dei primi comandanti partigiani, però a un certo punto incomincia ad affermarsi sempre di più un'ideologia che aveva come progetto sociale quello di costruire un mondo sognato perfetto, ma da cui avrebbe dovuto essere cancellata l'esperienza della fede. Rolando diventa per questi uomini accecati dall'ideologia solo un nemico da eliminare. Domani un prete di meno, sono le parole della persona incaricata di indottrinare gli altri nell'ideologia.
Furono numerose le vittime tra le file del clero?
Sì, Rolando è il primo tra i 130 sacerdoti e seminaristi uccisi sul finire della guerra, ricordiamo Don Pessina, per il quale è giunto a compimento il processo di beatificazione. Altri, Don Niemi, giovanissimo sacerdote, la cui unica colpa fu quella di denunciare dal pulpito questi assassini.
Di diversi di questi sacerdoti e anche religiosi sono in atto le cause di beatificazione. Come definire questa di Rolando Rivi?
Certamente un grande segno di riconciliazione per il paese.
Siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Nella 28ª domenica del tempo ordinario, la liturgia propone un brano dal capitolo 17 del Vangelo di Luca. Don Fabio.
Ecco, questo testo ci può aiutare a prendere coscienza di che cosa è veramente importante nel nostro rapporto con Dio. Infatti, qui noi abbiamo una esatta prospettiva al riguardo di un argomento, che è l'argomento dei miracoli, l'argomento della guarigione. L'uomo ha dei problemi, l'uomo ha le sue angosce, ha le sue lebbre. È interessante che la lebbra nell'Antico Testamento è un'immagine della solitudine, della esclusione, dell'essere lontani dall'accampamento, dalla comunità fraterna, dalla società. Il lebbroso deve stare da solo, deve stare fuori, è l'escluso. Ci sono delle cose che ci escludono, ci sono delle cose che ci tengono lontani dagli altri, ci sono delle cose che ci fanno soffrire, che ci fanno diversi. Nessuno poi alla fine si sente normale, perché di fatto questo uomo, donna, normale, non si è mai incontrato in giro per le strade nostre, almeno non esiste, questo è un idolo, l'uomo normale, la donna normale, siamo tutti un po' storti, siamo tutti un po' malfatti, poi ci sono delle cose in noi che non sono semplicemente un po' storte, ci fanno proprio soffrire tanto. E noi che cosa chiediamo a Dio? Che cosa ci può servire del nostro rapporto con Dio? Che ci sani, che ci guarisca, c'è qualcosa di impuro, di sbagliato. Il lebbroso è uno che si vede la propria carne morire così, da vivo, no? È qualcosa che ci morde l'anima, che ci morde la carne, il corpo, qualcosa che ci limita, qualcosa che è grave. Allora, è questo il punto, cioè essere guariti. Noi abbiamo una cosa da ottenere, che Dio ci aiuti, che Dio ci risolva un problema. Quante volte ci si trova di fronte a persone che sono molto molto tristi, no? Per qualcosa che succede nella loro vita, la loro solitudine, certe condizioni veramente molto dure di precarietà economica, esistenziale, e non si riesce a parlare d'altro, non si riesce a dialogare su altro punto che su quel dolore. Quel dolore diventa il centro dell'essere e sembrerebbe che se quel dolore si è risolto, tutto è risolto, che la vita è tutta lì, in quel punto lì, in quella zona mancante, sarebbe solamente vera se quella realtà si risolve. Ed è questa la trappola di 9 lebbrosi su 10 qui nella parabola, quelli che una volta guariti pensano di essere arrivati. Gesù li vede, ha pietà di loro, dà loro un ordine, loro obbediscono, ed è bello questo, perché c'è un ordine paradossale. Cosa dice Gesù a questi signori? Gli dice: andate a presentarvi ai sacerdoti, si va a fare questo rito quando si è guariti. Cioè, dice loro: andate a presentarvi prima ancora di essere guariti. Ecco, vanno e obbediscono, seguono la terapia, prendono le medicine al momento giusto, osservano le indicazioni del medico e finalmente sono guariti. Bene, basta, fine della storia. Per 9 su 10 tutto questo può bastare. Non è vero, non può bastare. Non mi può bastare di aggiustare la mia vita qua giù. Non mi può bastare di trovare qualcuno che mi si accompagni e mi tolga la solitudine. Non è vero, questo non è il punto. Paradossale, ma qui è l'inganno del cuore umano. Un inganno idolatrico che centra la vita su cose, come la salute. Ecco, questo Vangelo contesta fondamentalmente un assioma che nella sapienza popolare, ahimè, vessa la nostra intelligenza, che la salute è la prima cosa. Pare che per Gesù non è qui il punto. Che quando c'è la salute c'è tutto, si dice. Beh, non è vero, perché la salute è un possesso piuttosto diffuso, per esempio, di persone che fanno cose molto brutte nella vita. Fosse stato un po' più malato qualcuno dei dittatori della storia, beh, avrebbe fatto forse un po' meno male. Noi che abbiamo tanto a paura delle malattie, dei limiti, se tanti dei dittatori, dei tiranni, degli oppressori della storia avessero avuto degli handicap fisici gravi, sarebbero stati dei malati, forse pacifici, forse amorevoli. La salute non è niente altro che una possibilità di fare del bene, niente altro che uno stato che noi assolutizziamo. Una volta che abbiamo ottenuto la salute, non abbiamo la vita. Infatti c'è questa frase interessantissima che dice Gesù al unico lebbroso che torna a cercare un rapporto con lui. Cioè non gli basta di essere guarito, cerca un rapporto con lui, torna per ringraziarlo, torna per lodare il Dio. Cioè vede il profondo di quel che gli è successo, vede l'invisibile di quello che gli è accaduto. E dice: ma come? Non ho guarito tutti quanti? E non si è trovato nessuno all'infuori di questo straniero che tornasse a rendere gloria a Dio? Alzati e va, la tua fede ti ha salvato. E qui siamo nella salvezza. La salute è dei 10, la salvezza è di uno solo. La salvezza è ciò che veramente conta. Abbiamo visto, e mille volte lo abbiamo detto, malati salvi e sani persi, sani senza esistenza valida. Ce ne sono molti in giro e tutti un po' lo siamo stati prima o poi. Gente sana con un cuore un po' morto, e invece vedere persone con dei grandi, grandissimi limiti, capire che quello che conta veramente è il cuore, è l'amore, è il rapporto con Dio. Illuminarci magari, illuminare la nostra esistenza. Ecco, cosa conta? Cosa conta? Noi possiamo celebrare la liturgia eucaristica di questa domenica e in fondo al cuore aspettare che la nostra vita si aggiusti. E in fondo al cuore aspettare che i nostri problemi si tolgano. È troppo poco quello che aspettiamo, perché anche il giorno in cui queste cose veramente accadano, ma siano l'involucro di un vuoto, l'involucro di una relazione mancante, una relazione inautentica con Dio, a che ci serve tutto questo? A cosa serve tante volte occuparsi dei propri figli, pensare alla loro salute e non pensare veramente alla loro salvezza? Poi ci fai i conti più tardi, quando sono cresciuti e non ti ascoltano più, quando vuoi magari instillare in loro qualcosa che hai tenuto così soggiacente, no? Pensando che avrebbero capito che era importante avere una relazione con Dio, andare in chiesa, frequentare i sacramenti. No, tutto a un tratto. Ma se abbiamo sempre detto loro, centrato la vita sulle cose che bisognava fare per un benessere. Il benessere ci sta intontendo a molti, ci sta rendendo incapaci di relazioni profonde, ci sta facendo diventare così superficiali in una maniera devastante. Certe volte, solo nel tempo della malattia, iniziamo ad aprire il cuore, iniziamo a cercare un po' più seriamente, vagliamo un po' più profondamente cosa facciamo, chi abbiamo intorno, cosa vale veramente la pena di fare. Allora cosa conta? Cosa conta? Guarire o salvarsi? Cosa conta? Stare bene o avere nel cuore la lode per tutta la nostra vita, malattia compresa? Cosa conta veramente? Incontrare Dio nei fatti quotidiani della nostra vita o risolvere tutti i problemi? Tante volte noi diventiamo semplicemente gente che vive appresso ai propri problemi e non vive veramente appresso alla vita, quella che conta sul serio.
Siamo in chiusura, vi ricordo come sempre l'appuntamento del mercoledì mattina alle ore 7 con le catechesi di Don Fabio Rosini. Vi ricordo anche che è possibile riascoltare questo programma on demand su radiovaticana.va/ORC. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.